Leggiamo i versetti da 40 a 53. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?» E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno li mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo». Ma i farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingannare anche voi. Forse vi ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ma questa gente, che non conosce la legge, è maledetta». Disse allora Nicodemo, uno di loro che era venuto precedentemente da Gesù: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea». E tornarono ciascuno a casa sua. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profeta». È bello vedere come la gente non solo è capace di vedere i fatti miracolosi, i segni, tipo la guarigione del paralitico o la moltiplicazione dei pani, ma la gente è capace anche di ascoltare e si fa un'idea della persona che ha davanti anche dalle parole che questa persona dice, perché anche le parole che una persona dice sono un fatto, sono qualche cosa di importante. Attraverso le parole l'uomo può comunicare verità o può comunicare menzogna. Attraverso le parole l'uomo quindi può manifestarsi di Dio o del maligno. Alcuni dicevano, altri dicevano. La gente prende posizione personale. Di fronte a Gesù tutti gli uomini si trovano in questa condizione, diversa gli uni dagli altri. C'è chi prende posizione a suo favore, c'è chi prende posizione contro di lui. C'è chi lo ascolta in un modo, c'è chi lo ascolta in un altro modo, a seconda di quello che ha nel cuore. Ci sono anche adesso, se andate in libreria, qualunque libri, cosa pensano di Gesù Cristo? I tali, i talaltri, e in genere intervistano i grandi della storia, quelli che fanno opinione. Cosa pensano? E gli uni pensano in un modo diverso dagli altri, ma non occorre intervistare i grandi, tra tutti. A seconda degli interessi che un uomo ha, di fronte a Gesù si trova in situazione discordante di uni dagli altri. E così non solo di fronte a Gesù, ma anche di fronte ai santi di Dio, di fronte a quelli che ubbidiscono a Gesù. Voi, se conoscete una persona santa, diciamo, troverete senz'altro chi parla male. Allora diventa inutile domandare cosa pensano di quelli, cosa pensano di quelli, cosa pensa la gente. No, guarda tu. Se tu hai Spirito Santo nel cuore, saprai discernere chi è da Dio, quali sono le parole di Dio e quali no. Di fronte a Gesù, quindi, anche qui nasce questa divisione. Alcuni dicono, è davvero il profeta? Altri dicevano, questo è il Cristo. E altri, ma. Vediamo. Quelli che guardano ai fatti dicono, questo è il profeta, questo è il Cristo. E quelli che hanno già dei pregiudizi, che non credono ai propri occhi soltanto, ma hanno già delle prevenzioni, allora quelli dubitano. Cosa vuol dire questi è il profeta? Il profeta è una figura importante che era attesa proprio come profeta, perché nel capitolo 18 del libro del Deuteronomio Mosè scrive così, dice così: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e li porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io vi comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che gli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Il profeta che era atteso dalla gente, che era questo, pari a me, dice Mosè, pari a Mosè. Ora, questo titolo attribuito a Gesù è vero e non è vero, a seconda di come lo si intende. È vero che Gesù è profeta, cioè che dice le parole di Dio. Come gli vengono dal cuore sono parole di Dio perché egli stesso è Dio. Però nella mente della gente la parola profeta indica anche è uno che sappiamo già quello che ci dirà. Ci dirà quello che ha già detto Mosè, niente di nuovo quindi. Quindi di per sé il titolo di profeta spetta a Gesù. Ma di più, non come lo interpretava la gente, questo titolo, lo interpretava troppo basso, troppo poco, come qualcosa di già conosciuto. Come se dicessero, è un profeta, quindi niente di nuovo, sta piangendo, lo dicono i profeti. Altri dicono, questi è il Cristo. E il Cristo era uno che doveva essere sconosciuto, quindi questo qui veramente porta cose nuove, porta novità. Dopo di lui non attendiamo nessun altro. Il Cristo è un termine greco che corrisponde al Messia, cioè colui che viene proprio da Dio. Quindi più che profeta, è l'ultimo che darà i beni di Dio, la vera libertà. Altri dicevano, il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide? Era quel dissenso tra la gente. Questi alcuni si riferiscono a parole della scrittura che annunciano la venuta del Messia. Secondo libro di Samuele, capitolo 7, al versetto 12, riferirai al mio servo Davide, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io gli sarò padre ed egli sarà per me figlio. anche il Salmo 89, versetto 4, ho stretto un'alleanza col mio letto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la sua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli. E anche Isaia, al capitolo 11, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, Jesse è il padre di Davide. Un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, eccetera. E finalmente il profeta Michea, che conosciamo dalla citazione che fanno i sapienti a re Erode quando arrivano i magi, e tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Quindi le profezie dicono chiaramente che il Messia viene dalla stirpe di Davide e da Betlemme. Ora Gesù non appariva come uno che viene da Betlemme, perché alla parlata dei Galilei viene dalla Galilea. Non appare dalla stirpe di Davide perché nessuno sa la sua genealogia tra questa gente qui. E quindi dubitano, discutono. Non dice forse la scrittura, il Cristo viene forse dalla Galilea, quindi rifiutano, non esaminano più la questione, non si chiedono se lui venga effettivamente dalla Galilea o se abbia altre origini, si fidano di quel che sanno. Gesù non risponde a queste obiezioni e nemmeno l'evangelista Giovanni interviene a chiarire qui la situazione. L'evangelista non dà importanza all'origine umana di Gesù. Per l'evangelista Giovanni Gesù va accolto per motivi più profondi che non per la sua origine umana o per il paese in cui nasce. Queste motivazioni, che pur sono scritturistiche, non le prende in considerazione, non sono importanti. Gesù va accolto perché lui ha l'origine da Dio. E l'Evangelista vuole sottolineare questo aspetto, più perché è Dio che lo manda, anche se attraverso Davide, anche se attraverso Betlemme, ma è sempre Dio che lo manda. E l'Evangelista stesso, sia attraverso le parole di Gesù che attraverso le sue considerazioni, vuole portarci sempre all'origine ultima, al cuore del Padre. E quindi lascia che questo dissenso, che questa questione rimanga aperta, non è importante. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. C'è sempre questa ostilità contro Gesù, è sottolineata molte volte in questi brani. L'ostilità è fortissima contro di lui. Volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Non è ancora giunta la sua ora, il mio tempo non è compiuto, aveva detto, non salgo durante questa festa. Quindi, per quanto l'ostilità degli uomini sia forte contro Gesù, non possono nulla finché non viene l'ora stabilita dal Padre. E queste parole sono importanti per tutta la Chiesa e per ogni singolo cristiano. Per quanto sia forte l'ostilità contro un cristiano per il fatto che è cristiano o contro la Chiesa per il fatto che è fedele a Gesù, non c'è nulla da temere, non succederà nulla finché non è il momento previsto dal Padre, il momento in cui l'eventuale persecuzione o l'eventuale morte provocata dall'odio contro Gesù non diventi motivo di glorificazione di Dio. Come per Gesù, la sua morte doveva essere gloria di Dio. così anche per il cristiano, per la Chiesa, se viene una persecuzione o un odio che si abbatte a motivo del Signore, questo sarà per la gloria, perché appaia la grandezza, la bellezza, la sublimità dell'amore di Dio, dell'amore del Padre per tutti e per i peccatori. Quindi queste parole aiutano i cristiani a non aver paura, a non aver paura ad essere fedeli a Gesù. Non capiterà loro niente finché non è il momento, l'ora prevista dal Padre. Nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie, c'erano lì le guardie mandate dai sommi sacerdoti, tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei. E dissero, no, tornano senza Gesù, senza averlo arrestato. Perché? Tornano così, semplicemente. Si sono sentite queste guardie, si sono sentite di fronte a Gesù persone libere, trattate con amore. E quindi si sono sentiti liberi di ascoltare Gesù e si sono sentiti liberi di discernere. Secondo noi Gesù non è da arrestare. Le guardie, benché avessero avuto un ordine, si sentono con Gesù, si sentono persone. E Gesù le tratta sempre da persone, le guardie. Anche quando Gesù verrà arrestato nell'orto, darà alle guardie motivo per discernere, si fa conoscere come col io sono. Cadono a terra, così che devono riconoscere che è presenza di Dio Gesù. Qui le guardie si sentono libere. Perché non lo avete condotto? I grandi invece, o quelli che detengono il potere, o quelli che si ritengono i migliori, pensano di poter comandare alla coscienza degli altri. Perché non lo avete condotto? Noi vi abbiamo comandato una cosa e voi non ci avete obbedito. Pensano di poter dominare la coscienza degli altri. Forse vi siete lasciati ingannare, anche voi, vi siete lasciati plagiare. Accusano queste guardie di plagio, come Gesù fosse uno che plagia la gente, mentre sono proprio essi che vogliono impedire un discernimento personale. Sono essi che vogliono dominare le coscienze, che vogliono plagiare le guardie, che trattano le guardie non da persone, ma da robot. Forse vi siete lasciati ingannare anche voi, forse vi ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei. Questi farisei, che sono i sacerdoti, hanno come unico motivo i capi. Forse che i capi hanno creduto, non discutono, non ascoltano quel che le guardie hanno visto o sentito. A loro oppongono semplicemente l'argomento d'autorità. Non si fermano a ragionare, a pensare. Non sono toccati questi farisei nemmeno dal comportamento delle guardie. Se le guardie hanno visto così, qualcosa può esserci. Niente. Ormai il loro cuore è completamente chiuso, non c'è nulla da fare. La risposta delle guardie è molto bella. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Le guardie sono rimaste affascinate. Queste persone, questi uomini armati, sono rimasti affascinati dalle parole di Gesù. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Le parole importanti sono uomo e parlare. Gesù è un uomo che parla. Cosa vuol dire? È un uomo che dice parole che sono in consonanza con l'essere umano. Non so come dire bene. Nelle quali parole si sente verità, vita, vita umana. Mai un uomo ha parlato. Gesù è stato annunciato così dall'Evangelista, è la parola di Dio, la parola del Padre, cioè il messaggio d'amore che il Padre dal suo cuore vuol trasmettere agli uomini. Ora, le parole di Gesù sono espressione di questa parola che è l'amore del Padre per gli uomini. E le parole di Gesù, quindi, essendo l'amore del Padre per gli uomini, le parole di Gesù incontrano la sete dell'uomo. L'uomo ha sete di amore, di essere amato. Le parole di Gesù quindi donano acqua alla vita dell'uomo, lo dissetano, perché contengono l'amore di Dio. Le parole di Gesù sono rivelazione. Attraverso le parole di Gesù si scopre che Dio è amico dell'uomo. Non è un padrone, ma un padre. È uno che dà vita, non che vuol togliere, che vuol sfruttare. Le parole di Gesù sono verità, perché corrispondono al vero bisogno dell'uomo e costruiscono nell'uomo quel che l'uomo sente che gli manca per aver vita piena e completa. Queste persone, quindi questi uomini, le guardie, hanno sentito che c'è qualcosa di strano in Gesù, non strano perché è estraneo all'uomo, ma perché nessun altro ha cose così profonde, vere, che colmano un bisogno che l'uomo ha e che magari non riesce nemmeno a individuare fin quando non trova le risposte giuste. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Di solito gli uomini che parlano hanno qualche interesse. O vogliono difendere se stessi, o vogliono farsi vedere grandi, o vogliono portare avanti delle ambizioni o degli interessi materiali. Gesù non ha di queste cose, egli non cerca la propria gloria, ha detto. Gesù parla in maniera completamente disinteressata, senza attenzione a se stesso, senza egoismo, senza egocentrismo. Non si difende. E perciò l'uomo vede in Gesù il vero amico dell'uomo, colui che può realmente riempire la vita. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Non occorre nemmeno vedere miracoli, basta sentire le parole. Dalle parole di un uomo si capisce se quell'uomo è di Dio o se quell'uomo non è o non è ancora di Dio. Perché dalle parole le parole danno voce allo spirito dell'uomo. Ora uno spirito interessato dirà parole con un tono interessato, anche se le parole potranno essere parole belle, divine, però possono essere dette con uno spirito menzognero, che non rivelano Dio. Da come uno parla si capisce che spirito ha. Gesù l'aveva detto, lo spirito è come il vento, lo conosci dalla voce non dal rumore, dalla voce. Quindi lo spirito di una persona lo si conosce dalle parole e dal tono delle parole che uno dice. Se nel tono di voce, se nelle parole c'è amore per Gesù, allora puoi sapere che quella persona ha Spirito Santo nel cuore. Se nelle parole non trovi amore per Gesù, puoi capire, sta certo che quelle parole, quella persona non sono da Dio. E quindi ti puoi difendere. Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Ma i farisei replicarono, non vanno a fondo, non chiedono il perché. Forse vi siete lasciati ingannare anche voi, ormai i farisei sono sicuri, hanno già espresso il loro giudizio, la loro condanna di Gesù e non gli smuove più nulla. Per loro Gesù è un ingannatore, è un impostore. Hanno paura che la gente sfugga il loro dominio. Cioè, essi non sono più al servizio del Signore, non servono Dio, per questo non ascoltano. Ormai essi hanno altri interessi da servire, e per i loro interessi Gesù non è utile e quindi va eliminato. Non c'è più l'ascolto, non c'è più l'ascolto di Dio. Quando ci sono interessi materiali, interessi umani di ambizione o di superiorità. Forse i capi, forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ecco che cosa dicono. Portano ad esempio i capi o i farisei, come se questi fossero i santi. Le persone cui ubbidire, al cui discernimento ubbidire, come se questi capi non avessero bisogno di discernere continuamente anch'essi. Nella Sacra Scrittura ci sono parole e discorsi molto duri proprio contro i capi. C'è il capitolo 34 del profeta Ezechiele, che è un capitolo proprio contro i pastori di Israele. Profetizza contro i pastori di Israele, predice e riferisce ai pastori, dice il Signore Dio, guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere i gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso la forza alle pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse, sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate, vanno errando, eccetera, eccetera. Quindi l'argomento che i farisei portano non è un argomento valido, perché i capi bisogna vedere, non basta che siano capi. Ma essi hanno soltanto questo argomento da portare. Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta. Ecco, qui si rivela qual è lo spirito di questi capi. Essi non amano la gente che non conosce la legge. Non vedono se stessi a servizio della gente per far conoscere la legge, ma soltanto giudicano il popolo e lo giudicano maledetto, cioè separato da Dio. E questo perché? Semplicemente perché non studia, perché non conosce la legge. Non perché non ama Dio, questo non lo possono dire, perché anche se non conoscono la legge, forse amano, Dio. E forse li ubbidiscono. Loro, i farisei che parlano qui, sono i farisei che parlano, per loro la religione e la salvezza dell'uomo consiste nel sapere. È una religione per le persone colte, per le persone studiate. Gli altri li vedono come non amati da Dio. Ci sono ancora religioni, tra virgolette, che la pensano così. La salvezza solo per chi ha studiato, per chi è entrato in certi misteri, in certe conoscenze segrete, per gli altri, poveretti. Però forse senza andare in cerca di altre religioni, può esserci anche nel nostro cuore qualche sentimento del genere. Io so, io sono capace di tenere in mano la Bibbia, quindi io sì che posso dire, che posso parlare. Tu, taci, tu che non sai neanche che capitolo è, che libro è della Scrittura. Per questi farisei ormai non è più Dio il punto di riferimento, non è quello che fa lui, il Padre, ma è ciò che fa l'uomo. Se l'uomo studia, può cavarsela, se non studia, è maledetto. Se l'uomo sa, se non sa, è maledetto. Quindi il punto di riferimento non è l'amore che il Padre ha per tutti, ma il punto di riferimento è quel poco che l'uomo o quel tanto che l'uomo fa o non fa. Dio non è più visto come uno che ha dato la vita a tutti e che quindi ama tutti, a cui premono tutti. Essi, questi farisei, non vedono più il loro compito come un servizio al popolo, lo studio della legge come un servizio, e addirittura confondono la conoscenza della legge con la conoscenza di Dio. E quindi, tra di loro, tra i farisei e il popolo, c'è un grande abisso. Il popolo è maledetto, lontano da Dio, essi sono i benedetti. Ma con questa visuale, questi farisei vogliono introdurre anche un abisso tra Dio e il popolo. Dicendo è maledetto, vuol dire c'è un abisso tra Dio e il popolo, come se Dio non volesse più curarsi del popolo. Quindi da qui comprendiamo come proprio i farisei sono lontani ormai, lontani dal progetto di Dio, dall'amore di Dio. Gesù invece vuole colmare questo abisso. Gesù che vede, così in linea con i profeti, il popolo come sposa, di Dio sposo. E Gesù vuole riportare questa sposa infedele, vuole riportarla allo sposo. Gesù vuole colmare l'abisso tra il popolo e Dio. Perché? Perché Gesù conosce Dio. Non solo la legge, Gesù conosce Dio, sa che Dio è papà, che Dio vuole amare gli uomini, tutti gli uomini, che Dio vuole recuperare i peccatori che sono lontani da Lui. Proprio perché Gesù conosce Dio, può colmare le distanze tra il popolo e Dio, e Lui può presentarsi come l'inviato, il Messia, che riporta gli uomini al Padre, che li fa diventare figli. Chi conosce Dio, come Gesù, conosce realmente anche la legge e la sa interpretare secondo l'amore di Dio. Mentre chi conosce la legge, come i farisei, può addirittura non conoscere Dio, può addirittura non essere in comunione con Lui. Può addirittura non avere nessuno dei sentimenti che ha Dio. Per questo anche per noi è importante non riferirci soltanto alle leggi, ai comandamenti, ma ci riferiamo più volentieri ai santi che li hanno vissuti, che hanno vissuto in comunione con Dio. E nel nostro cuore sentiamo che ha molta più importanza, molta più autorità l'esempio di un santo che non l'interpretazione di una legge. E questo è molto bello, perché è dalla vita che nasce la vita, non dallo studio, non dall'intelligenza, dal ragionamento. Disse allora Nicodemo, uno di loro che era venuto precedentemente da Gesù: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Nicodemo si basa ancora sulla legge, è uno di loro, è uno dei farisei, quindi fa come loro, si basa sulla legge. E Nicodemo però, nella sua onestà, lascia vedere, o in pratica con queste parole accusa i suoi colleghi farisei di non rispetto della legge. La legge giudica forse uno prima di averlo ascoltato? Nicodemo si accorge che i suoi colleghi hanno già giudicato. E questo non è conforme alla legge, sono essi stessi al di fuori della legge. Ora questi si sentono insicuri dalla posizione di Nicodemo, perché avevano appena detto alle guardie: forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei? Ed ecco che proprio uno di loro, uno dei farisei, li mette in dubbio: non dovete giudicare prima di ascoltare e di sapere ciò che fa. È onesto Nicodemo e protesta contro questa evidente ingiustizia. Quindi le parole di Nicodemo ci lasciano vedere chiaramente che non è la legge che giudica Gesù, ma è la malizia che c'è nel cuore dei farisei. La legge è buona perché è di Dio, ma è di quel Dio che ama l'uomo, che lo rispetta, mentre i farisei la prendevano la legge come la legge di un padrone, non di un papà. Non vedevano più Dio, ma solo la lettera della legge. Gli risposero: sei forse anche tu della Galilea? Non è una risposta questa, è un insulto, perché chiamare uno Galileo è un insulto. Quindi questi non si difendono, essi non intendono ormai giudicare Gesù, ma solo ucciderlo. E allora l'unica difesa all'obiezione di Nicodemo è l'insulto. Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge il profeta della Galilea. E così con questa affermazione imbrogliano se stessi, si fanno vedere ignoranti, perché proprio dalla Galilea era sorto anche un profeta. Nel secondo libro dei Re, capitolo 14, si parla di un certo Giona, profeta della Galilea. Quindi si mostrano, oltre che ingiusti, anche ignoranti. Ormai il loro cuore è così indurito che non c'è più né parola né fatto che possa toccare o aiutarli a cambiare. Si occupano solo del termine profeta. Tra la gente c'erano alcuni che dicevano è il profeta, altri il Messia. Questo termine non lo prendono nemmeno in considerazione. E tornarono ciascuno a casa sua. Non c'è comunione tra chi non ama Gesù. Ognuno a casa sua. Può esserci tra chi non ama Gesù, può esserci combutta, come ci sarà tra Erode e Pilato, ma non ci sarà comunione. Non c'è comunione. Rileggete, come le altre volte, il brano, fermatevi con qualche parola, Lasciate che questa parola occupi la vostra mente e il vostro cuore. Se volete potete anche aiutarvi leggendo o pregando il Salmo 18, che lo trovate sui libretti che ci sono in cappella, o anche il Salmo 118. Sono salmi che parlano della legge, ma che aiutano a vedere la legge di Dio come parola di Dio, per amare Lui, non per fare i nostri interessi. Aiutano quindi questi salmi, queste preghiere, a tenere la parola di Dio, la legge di Dio, i decreti di Dio come un aiuto per essere uniti a Lui, per essergli obbedienti, per essergli figli, non per essere come i farisei, sicuri di se stessi. Ci ha lodato Gesù Cristo.